SBS Italian.
Siamo in attesa di iniziare il Renewable Energy Forum, un forum organizzato dalla Camera di Commercio italiana per discutere proprio delle energie rinnovabili. E uno di coloro che interverranno in questo forum è il mio ospite, Attilio Pinieri, che è appena praticamente sceso da un aereo che lo portava dalla sua Tasmania qua a Melbourne. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Ciao Carlo.
La tua conferenza sarà incentrata sull'idrogeno. Idrogeno che, per quanto riguarda energie rinnovabili e energie appunto che non dipendano dal petrolio, è, agli occhi del grande pubblico perlomeno, un po' in secondo piano. Come mai?
È un discorso più legato alle applicazioni. In realtà non c'è un contrasto tra le batterie e l'idrogeno, però i sistemi a batterie riescono a provvedere un certo tipo di servizi, praticamente nella mobilità, che sono legati alle piccole distanze o a utilizzo più personale dei veicoli, per cui c'è bisogno di avere un tempo di ricarica e tutto. Nel momento in cui si va su grosse distanze, ma ancora in maniera più marcata, verso tipi di applicazioni che hanno un utilizzo costante del veicolo su strada, c'è bisogno di avere dei carichi, tipo per autobus, per camion, eccetera, allora lì diventa l'ambito di applicazione in cui l'idrogeno prevale. La cosa buona è che tutte e due in realtà riescono a coprire l'ambito di applicazione che oggi è invece servito da benzina e diesel.
Ti chiedo, un'impresa titanica, come funziona un motore a idrogeno? Naturalmente hai 20 secondi per dirmelo.
Allora, il motore a idrogeno non esiste, c'è un motore elettrico, lo stesso che c'è nel sistema a batteria, e poi c'è un apparecchio che si chiama la cella a combustibile, che in realtà è quella che viene definita una batteria a flusso. È in realtà un dispositivo elettrochimico in cui l'idrogeno viene convertito direttamente in energia elettrica, però rispetto alle batterie in cui c'è un elettrolita che viene caricato con l'energia elettrica, nella cella combustibile l'idrogeno e l'ossigeno si ricombinano per formare acqua e energia elettrica. Per cui c'è un generatore di potenza a bordo che non ha emissioni inquinanti, ma è tutto stazionario, per cui non ci sono motori ed altre cose. Per cui in realtà dal punto di vista dei vantaggi della guidabilità, dell'efficienza, e tutto è la stessa storia che si trova nell'ambito dei veicoli a batteria, però rispetto ai veicoli a batteria in cui c'è un limite legato al peso delle batterie, c'è un trade-off tra il peso e l'autonomia del veicolo. Nei veicoli a idrogeno c'è la possibilità di fare il rifornimento in maniera molto veloce, 3 minuti o meno, e con autonomia di 800 km passa.
Allora perché non c'è, come dovrebbe esserci, una hype incredibile sull'idrogeno?
No, allora, la hype per l'idrogeno c'è stata nel 2004-2005, in realtà la cosa bella dell'idrogeno è dov'è l'industria adesso, è che è un'industria che è passata in questa fase di hype, che era legata ai tempi all'amministrazione Bush e altre cose, e in realtà da quel periodo in poi ha sviluppato tutti i sistemi che l'hanno portata a livello di maturità qui adesso. Noi abbiamo uno standard unico a livello dei sistemi di rifornimento, dalle procedure ai bocchettoni per fare il rifornimento stesso. Questo standard è stato utilizzato da tutti i produttori di autoveicoli. Ci sono al momento 5 produttori con veicoli sul mercato e ci sono altri 20 produttori che li utilizzano.
Quindi avete bisogno di migliore pubblicità, insomma, se ci fosse Tesla, Hydrogen, sarebbe meglio per voi?
Sì, un Elon Musk dell'idrogeno non sarebbe male, però in realtà la cosa buona di Elon Musk è quello che lui sta facendo. Lui sta creando un'attenzione molto grossa su tutte le aree in cui in realtà le tecnologie stanno arrivando e bisogna iniziare a muoversi, a cambiare cose, perché gli stessi argomenti che lui porta avanti nell'ambito dei veicoli che favoriscono l'elettrico e batteria sono gli stessi utilizzi per l'idrogeno. L'idrogeno ha un vantaggio competitivo, come si dice qua, an unfair advantage, nel senso che in realtà l'idrogeno è un po' come l'elettricità, nel senso che non esiste in forma molecolare da solo, però è in tutti i materiali, dalle biomasse all'acqua, eccetera, eccetera. Può essere prodotto sia dalla biomassa, può essere anche dai combustibili fossili, può essere prodotto tramite elettrolisi, questo procedimento in cui fondamentalmente l'elettricità viene applicata all'acqua e le molecole di idrogeno e ossigeno si vengono separate. Il vantaggio fondamentale è che se tu fai un paragone con la migliore delle batterie, l'idrogeno, senza darti i numeri, praticamente 30 volte la capacità di stoccaggio di energia della migliore batteria a livello di peso. Per cui l'idrogeno, combinato col fatto che rispetto al sistema di ricarico delle batterie tu puoi avere un serbatoio a bordo che puoi rifornire molto velocemente, dà la possibilità di lavorare senza compromessi in tutte le applicazioni del diesel. Per cui i treni diesel elettrici, non so se sai che in Germania adesso è entrato in servizio questo treno nella Bassa Sassonia, che è un treno, un design normale della Alstom, hanno sviluppato la versione a idrogeno e adesso va in servizio su una rete con una distanza di 800 km. In base a quel progetto ci sono già 12 progetti, cui 5 in Italia in fase di pianificazione.
Ecco, per dare un esempio proprio sulle emissioni, cioè l'idrogeno naturalmente in sé non produce emissioni, però la sua produzione sarà un processo che immagino abbia qualche influenza.
Allora, se l'idrogeno viene prodotto da rinnovabili, l'energia rinnovabile non sarebbe utilizzata in altro modo, è acqua, non ci sono emissioni. Quando viene utilizzato, l'unica emissione è l'acqua, cioè l'idrogeno e l'ossigeno nell'aria si ricombinano per formare acqua, proprio non ci sono emissioni. Se poi venisse utilizzato ovviamente da combustibili fossili, eccetera, quello è un discorso diverso. In realtà nell'ambito industriale, fino a di recente, la tecnologia più dominante nell'ambito dell'idrogeno, questa si chiama riformulazione del gas naturale. Dove ci sono delle emissioni abbastanza significative di CO2, però in realtà, particolarmente nell'ambito australiano, in cui, come ben sai, forse siamo l'unico posto al mondo dove abbiamo visto un incremento molto marcato dei prezzi dell'elettricità e del gas allo stesso tempo. In realtà le economie adesso sono già in favore dell'idrogeno da elettrolisi rinnovabili rispetto all'idrogeno fatto dal gas naturale.
Mi hai convinto, adesso compro una macchina di idrogeno, ma dove la trovo? E soprattutto quali sono i problemi allora?
Tu dove vivi, prima di tutto? Vivi a Melbourne? Melbourne sei molto fortunato, nel senso che noi stiamo sviluppando un impianto di rifornimento nella città di Moreland, per cui se vivi attorno a Cobourg, Brunswick, cioè avrai la possibilità di andare a rifornire lì.
I costi come sono?
Allora, la Hyundai sta introducendo il loro veicolo di nuova generazione che hanno appena lanciato, che è un SUV, per quello che ne capisco io, viene a 75.000 dollari australiani. Però col nuovo anno finanziario vedrai il prezzo di listino.
Senti, ma fra 10 anni dove sarà l'idrogeno?
Allora, l'idrogeno tra 10 anni sarà. A livello di costo di produzione dell'idrogeno, in realtà siamo già in grado di produrre l'idrogeno e rifornirlo e tutto a prezzi competitivi col dollaro al litro, benzina o diesel. Dal punto di vista dei veicoli, la gran parte dei produttori stanno lavorando sulla base della parità di prezzo con gli ibridi al 2025, per cui tra 10 anni dovresti essere in grado di tranquillamente andare all'idrogeno. Il problema sono gli impianti di rifornimento, ma ci sono società, inclusa la nostra, che stanno lavorando su
Il
questo.
futuro è ibrido, il futuro prossimo.
Futuro prossimo? No, il futuro prossimo è batteria a idrogeno. L'ibrido è una tecnologia di transizione, però in realtà se tu vedi quello che è successo anche adesso settimana scorsa a Roma, annunciato, ed è la sesta città globale che dal 2025 inizieranno a non permettere ai diesel di arrivare in città e tutto. Allora lì l'ibrido è sempre un problema di quel tipo perché c'è un motore a combustione interna. Con le economie andando nel favore dell'idrogeno e delle batterie, la transizione da qui in poi sarà molto molto rapida secondo noi.
Un'ultima cosa, a microfoni spenti ti parlavo di uno dei problemi che era quello dello stoccaggio, tu mi avevi confermato che già da ormai 15 anni più o meno sono problemi risolti. Ci sono problemi tecnici dei quali non riuscite ancora a venire a capo, o in realtà avete oltrepassato quella curva e adesso il problema è quello di rendere la tecnologia accessibile?
Guarda, eravamo in Giappone settimana scorsa, che c'è una delle più grosse conferenze di settore e si parlava di una stima di già un'industria di almeno 5.000 persone a livello mondiale nell'idrogeno. A livello tecnico no, non ci sono barriere di nessun tipo, in realtà sono proprio barriere legate alla commercializzazione. Per dare un attimo un'idea, le due tecnologie fondamentali nell'idrogeno sono le celle a combustibile, che utilizzano l'idrogeno e gli elettrolizzatori. In realtà questi dispositivi sono fatti da strati di materiali a bassissimo costo, perché si parla di fibre di carbonio, alluminio, in alcuni casi piccolissime quantità di platino, sono completamente riciclabili, per cui è un'industria che vedrà una curva di riduzione dei costi molto molto marcata nei prossimi anni, perché concettualmente non c'è differenza tra questo tipo di materiali e sistemi e il solare, nel senso che il solare anche negli ultimi 6 mesi c'è stata di nuovo questa sorpresa nella caduta dei costi, che è tutta legata all'economia di scala che si arriva con la produzione di massa. Per cui noi stiamo vedendo sugli elettrolizzatori in particolare, rispetto all'anno scorso, i prezzi sono al 60% e siamo solo all'inizio, cioè molti di questi produttori ancora non hanno impianti di produzione di grossa taglia, per cui no, è proprio un livello di commercializzazione. Noi pensiamo soprattutto in Australia, un po' la filosofia della nostra compagnia che si chiama H2U o Hydrogen Utility, è che in realtà l'Australia, proprio perché a rispetto della Germania, il Giappone, la California, non ha creato programmi di infrastruttura con sussidi e finanziamenti pubblici, ci troviamo adesso in questa situazione unica in cui le economie stanno arrivando a livello di competizione con i combustibili tradizionali, in cui c'è la possibilità di partire molto velocemente, perché appunto non essendoci dei sussidi non c'è un prezzo nel mercato che è troppo basso rispetto ai costi di produzione, per cui in realtà, come tante altre cose nell'ambito dell'energia, l'Australia è un po' un laboratorio molto molto interessante per portare nuovi modelli di business, particolarmente nell'idrogeno.
Tiglio Pinieri, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie mille.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.